Vi volevo proporre una scelta tra due corsi diversi. Uno, diciamo, si intitola Cervello, Mente, Buddismo, Meditazione, Visualizzazione. E questo è uno. E l'altro invece è tutta una serie è legato sempre un sistema sull'attaccamento, è legato alle esperienze infantili. Sono tutte e due interessanti, però naturalmente quello sul cervello, la mente, il buddismo, la meditazione, la visualizzazione è più consono a questo tipo di insegnamento. Poi l'altro si può sempre fare, naturalmente è una qualche cosa di più specifico che certamente è importante, voglio dire, però voi potete scegliere, perché insomma, un corso sarà proprio, sperando di poterlo fare tutto l'anno, se no comunque abbiamo i potenti mezzi che già lui ci mette a disposizione, speriamo che di poter trovare un segnale stabile che possa, quando io non ci sono, poter parlare via Skype, oppure quest'anno qualche volta, che magari devo andare o per farmi curare o a qualche congresso, in questo caso ci sarà appunto o Angela o Claudio o Gianluigi che cominceranno a fare lezioni di meditazione e qualche cosa di più, che sono capaci perfettamente di farlo, e così io non mi sento così, se ho da andare fuori, so che siete restati in buone mani. Vabbè, mi date una risposta alla fine di questa cosa. Ora, voi come sapete, siamo esseri umani. Siamo esseri umani e il nostro cervello è necessariamente frutto di una complessa evoluzione che ci ha portato ad essere quello che siamo, partendo da molto lontano, dalle prime cellule batteriche che sono comparse in questo pianeta 3 miliardi e 500 milioni di anni fa. Anche se non lo pensiamo che raramente, o forse non lo pensiamo mai, ognuno di noi, per quanto poca cosa, piccola cosa, conserva questa preziosa risorsa della vita umana, però la conserva, pensate voi, da 3 miliardi e 500 milioni di anni. Noi siamo come il telefono che porta la fiaccola e la porta, e che resta in questo mondo, da circa 3 miliardi e 500 milioni di anni, perché abbiamo una trasmissione completamente senza vincolo di continuità della vita. E diciamo, di quella primitiva cellula batterica abbiamo conservato tantissime cose, anche se non sembrerebbe. La prima cosa che abbiamo conservato è che noi siamo composti di cellule batteriche. Solo che la nostra cellula batterica è la nostra cellula è una cellula batterica modificata, però comunque sia è una cellula batterica. Cioè, noi stessi siamo un insieme, un coacervo infinito di cellule batteriche, modificate per quanto sia, non assomigliamo più a quella nostra brutta, sporca e cattiva madre, però diciamo siamo la stessa cosa di lei, questo volevo dire. Per giunta, queste cellule batteriche sono i primi esseri di questo pianeta, perché prima non esisteva niente, che ci hanno insegnato la sessualità, cioè l'unione fra due cellule per formare appunto un terzo essere. E per giunta, queste cellule batteriche sono quelle che ci hanno insegnato il principio fondamentale di una situazione di affetto, di vicinanza, di amore, di prossimità oppure di odio. Nell'amore ci avviciniamo, chiamiamo, come fa la cellula batterica, perché i neotassi con la cellula batterica che gli sta simpatica, e viceversa si allontana dalla cellula batterica che gli sta antipatica, come noi ci allontaniamo da chi avversiamo, da chi non amiamo, da chi orribile cosa odiamo. Ora, noi stessi purtroppo portiamo da questa esperienza che abbiamo vissuto e che non ricordiamo, eccetto in rarissimi casi, portiamo tutto il bagaglio che ci ha preceduto. Io ho scritto un libro su questo argomento, cioè dell'evoluzione in 22 tappe che si è verificata appunto di cui noi conserviamo ancora le stigmate. Sembra assurdo, ma noi, ad esempio, nella nostra vita intrauterina conserviamo tutte le tappe di quella che è stata la filogenesi. Addirittura, per fare un esempio, fra tutti abbiamo gli archi branchiali che hanno soltanto i pesci, eppure ce l'abbiamo. Abbiamo moltissime nostre strutture che arrivano dal primo arco branchiale, dal secondo arco branchiale, dal terzo arco branchiale, eccetera. Abbiamo tantissime strutture. Voi pensate che alcuni di noi possono in un certo giorno diventare licantropi, per dire, no? Per la parola greca che significa uomo lupo. E naturalmente come fa un essere licantropo se non ha un po' il cervello da lupo? Perché c'è stato un tempo che siamo stati anche come i canidi, voglio dire. Abbiamo un filum che ci accompagna totalmente. L'animale più vicino a noi, anche se ci fa in genere schifo, comunque l'animale più vicino a noi è proprio il topo, sul quale noi misuriamo tutta la risposta del cervello, su cui noi poi misuriamo i farmaci, su cui noi studiamo il comportamento. Il comportamento di questo animale, che è quello da cui deriviamo, cioè abbiamo un antenato comune, capito? Questo Adenobasileus, che nel 205-210 milioni di anni fa diede origine ai primi mammiferi, è un topastro che appunto si è evoluto progressivamente sino a portare a noi, ha avuto dei filum che poi sono stati topi, sono stati scimmie, altri animali che vediamo, eccetera. Questo perché lo dico? Perché abbiamo un cervello che è un coacervo di esperienze di tutti questi animali, e che naturalmente si comporta secondo sistemi che sono molto, molto banali, ma molto pericolosi, molto pericolosi. Il primo sistema di comportamento è quello che più ci crea problemi, ma che è la ragione per cui siamo qui, nessuno di noi sarebbe qui senza quella reazione. Questa reazione ha un nome inglese, si chiama flight or fight response, vuol dire la reazione di combattere o fuggire, ed è la reazione fondamentale di tutto il sistema biologico e del sistema mentale. Quando siamo in condizioni di minaccia o di pericolo vero o presunto, e riteniamo di poter vincere contro chi presenta quella minaccia o è fonte di quel pericolo, attacchiamo quella fonte. Quando invece ci troviamo a ritenere a torto a ragione che non possiamo combattere quella la fonte del pericolo, la minaccia, in quel momento fuggiamo. Oppure c'è una terza risposta, ma che è comunque una falsa risposta, no? Perché è una risposta intermedia, non è una vera risposta, perché dopo quella risposta uno fa o una cosa o l'altra, ed è quella che si chiama paralisi o mimetizzazione. Ora questa flight or fight response nacque in ambienti molto ostili, ed è legata a due sistemi molto molto complessi, ma che insomma gestiscono un patrimonio che, partendo dai sensi, arriva al cervello passando per una stazione intermedia rapida che si chiama talamo, e che naturalmente dà una risposta immediata a livello di un sistema che si chiama simpatico, che non è simpatico per nulla, ed è quello che attiva tutta la reazione da stress, cioè la tachicardia, la sudorazione, l'affanno e compagnia bella, oppure può bypassare il talamo, ed è l'unico senso che lo fa, è il senso più importante per la sopravvivenza, non per noi oggi, ma per quello che siamo stati, ed è l'olfatto. Attraverso l'olfatto uno sente un pericolo, immediatamente informa il sistema, che induce a combattere o a fuggire. Normalmente il sistema è formato da una sottostazione che dà una risposta rapida, e poi il treno, gli impulsi, viene inviato anche attraverso un'altra via che dà una risposta lenta. Attenzione, lenta nell'ambito di pochi secondi, la risposta rapida avviene invece attraverso millisecondi. Per dire, io vedo un legnetto verde per terra, metto il piede, notare che i miei piedi sono nudi naturalmente, perché non è che ci fosse Ferragamo nella foresta antica, vero? E immediatamente il piede si solleva, perché non... il discorso fondamentale biologico è veloci o morti, per cui non è detto che quello non sia un serpente. Perciò intanto solleva il piede, e poi successivamente informa tutte le altre aree, che guardando in basso riconosce se è un serpente e fugge a gambe levate, oppure è un legnetto e lo schiaccia o prosegue la marcia. A questa reazione purtroppo è legato il sistema mentale nostro quando non è addestrato, perché si regola solo sulla fight or flight response. Per cui a un certo punto io ho una minaccia o un pericolo, che può essere legato anche dalla percezione che una persona mi sta abbandonando, per esempio. Allora reagisco contro questa persona e posso ucciderla. Poiché l'informativa arriva al cervello, e a quel punto mi rendo conto degli errori gravissimi che ho fatto, però è troppo tardi. Per cui ovviamente bisogna avere un sistema che riesca a dominare la via breve, che nacque nelle vecchie giungle di un sistema automatico, che senza un addestramento mentale molto profondo non si può assolutamente inibire. Se lasciamo le cose biologiche come sono, il nostro sistema è fatto unicamente per aggredire, per uccidere, per mangiare, per bere, per copulare o per difendere il territorio. Il nostro cervello, come tale, non riconosce nessuna altra cosa. Tutto il resto è stato sviluppato culturalmente attraverso modificazioni del sistema genetico, quello che si chiama oggi epigenetica, che garantisce il fatto che ci siano modificazioni culturali, per cui ad esempio io mi rendo conto che è molto meglio, anziché rubare il cibo a quella persona, di collaborare con lui e dare in cambio una certa quota del mio lavoro, e quello in cambio mi dà quel pezzo di carne che volevo, e allora va bene. Oppure viceversa, il nostro sistema, lasciato a uno stato mentale di bassa energia, così si chiama, agisce sempre in maniera brutale, perché non riconosce altro che la legge del più forte, e combatte o fugge. E anche nel sistema poi nell'attaccamento che abbiamo verso gli altri, o agisce in senso di iperattivazione, sta sempre cercando gli altri, e quando gli altri non lo cercano attua un meccanismo di protesta per cui sollecita costantemente l'attenzione degli altri, è tipico ad esempio degli ossessivi, no? Che ci stanno sempre a toccare la spalla per attirare l'attenzione, oppure dicono questi vocalizzi ad esempio, no? Oppure attuano un sistema diverso, che è quello che è di fuggire praticamente, la reazione è sempre la stessa, che si chiama disattivazione, per cui il sistema non viene attivato nel senso dell'attaccamento, ma viene attivato nel senso dell'allontanamento. Il sistema in sé non è difficile da capire, ma le sue reazioni sono automatiche, perciò se non si opera un addestramento mentale complesso, il sistema agisce per conto suo e combina soltanto danni, perché quello che faceva andava bene nella giungla primitiva, ma ovviamente non va assolutamente bene. È chiaro che se uno invade il mio territorio perché esce dallo stop e mi rovina l'automobile, non è che posso prendere la pistola e lo posso uccidere, perché lo posso fare pure, ma ovviamente la punizione sarebbe molto, molto, molto grande, oltre l'atto insensato che ho compiuto. Per cui questa difesa del territorio oggi è una cosa veramente fuori dall'universo. Perciò prevale il discorso fondamentale che oggi bisogna calcolare che non siamo solo fatti di natura come la reazione fight and flight response, l'iperattivazione, la disattivazione, ma siamo fatti anche di cultura, e questa cultura è anche natura. La cultura e la natura sono alla fine la stessa cosa, perché noi acquisiamo un flusso di informazioni, siamo in grado di processarle, di conservarle, e queste informazioni diventano parte integrante di noi. Perciò noi siamo, in fin dei conti, espressione di quella cultura che assimiliamo. Non c'è solo in noi la flight or fight response, c'è anche questa cultura che assimiliamo. Più assimiliamo a questa cultura, e più naturalmente diventiamo esseri umani di alto livello mentale, come si dice, evoluti mentalmente. Meno assimiliamo a questa cultura, e più il nostro cervello resta quello che era. Il problema è che il nostro cervello è una struttura molto complessa, e quello che è peggio è che è una struttura proprio, come dice la parola, complessa. Cosa significa? Se io prendo il miglior orologio svizzero, che ha le fasi lunari, la rivoluzione solare, la rivoluzione, tutto quello che voi volete di astronomico, ci può essere di bello, e ce l'ha tutto in un solo orologio, questo è un meccanismo che si chiama complicato. Io non ci capirei nulla, ma sono sicuro che un bravo orologiaio svizzero riuscirebbe a trovare il bando della matassa da dove questo sistema si rompe. Perché è un sistema complicato, è vero che è molto difficile ha problemi difficili da risolvere, ma ha sempre una soluzione certa. Cioè un sistema di molte pieghe, complicato, no? Il sistema umano invece è un sistema complesso. Io non sono minimamente sicuro di quello che sarà la risposta di un cervello con il quale ho un rapporto di mentalizzazione, perché alcuni mi seguiranno come una, come un guru, e altri magari mi uccideranno. Non c'è una risposta che posso considerare univoca, perché il cervello è in grado di elaborare da solo una serie di informazioni e di trasformarle. Naturalmente questa trasformazione, che è la base dell'evoluzione mentale, è estremamente utile quando avviene in maniera corretta, perché il nostro cervello è una struttura che ha molte componenti, ma diciamo che grossolanamente le componenti sono tre. Una parte, che è quella che io sto toccando adesso con la mia mano, lì nella nuca, che è il famoso cervello rettiliano, che è quello che poi hanno tutti gli esseri che sono vissuti in questo pianeta, sino ai rettili e oltre, ma l'abbiamo anche noi, e serve a controllare il ritmo cardiaco, a controllare la respirazione, a sudare, all'attività, a tante altre attività. Insomma, è il cervello che fa muovere la testa ai militari quando, non so, in una parata dell'esercito inglese, a un certo punto il comandante dice "Hurry up!" per dire, e la testa gira così come un ricordo verso il palco dove c'è magari la regina o chissà chi c'è. E questo movimento è tipico dei rettili. Lo fanno tutti i rettili. Ed è proprio un meccanismo automatico di questo cervello rettiliano. Su questo cervello, voglio dire, da circa 210 milioni di anni si è formato un nuovo cervello di animali che allattano i propri figli, i propri discendenti. E questo gruppo si chiama mammiferi, perché appunto portano la mammella, le donne e gli uomini, solo che negli uomini è atrofica, nelle donne produce un liquido che può allevare i figli, e questi animali, che quando comunque nacquero per evoluzione in questo pianeta non avevano come noi mammiferi gli organi genitali delle donne all'interno, delle femmine all'interno del corpo, ma avevano ancora organi fuori del corpo e facevano le uova, per esempio, i mammiferi che facevano le uova, poi sono evoluti e piano piano sono formate le ovaie, l'utero e compagnia bella. Bene, comunque c'è un dettaglio che non ci interessa in questo momento. Quello che ci interessa è che si formò una vasta struttura che chiamiamo cervello limbico, il cervello limbico, che è il cervello tipico dei mammiferi, legato all'essere mammiferi, e che ha delle strutture importantissime e che sono legate alla cooperazione sociale e tutto il resto, ma anche a queste risposte automatiche di cui vi ho parlato. Non vi voglio trattenere, perché è un argomento che svilupperemo se sarà scelto questo tipo di corso. E questo cervello mammaliano, no? Un cervello dei mammiferi, è un cervello molto molto importante, perché è quello comunque che consente l'amore verso i figli, ma anche delle strutture terribili, terribili dentro, no? Ora, questo cervello poi ha una sorta di confine, di margine, perciò si chiama cervello limbico, perché deriva dal termine limbus latino, come il famoso limbo di cui si parlava un tempo, non ho mai più sentito parlare, nella Chiesa cattolica, no? Di cui dovevano finire i bambini che non erano stati battezzati ma non avevano mai compiuto niente di male. E questo limbo appunto non vuol dire uno stato intermedio, ma vuol dire essenzialmente margine, sarebbe il margine che c'è tra l'inferno e il purgatorio, diciamo. Ma questo margine invece è il margine di questo di questo cervello mammariano, che sopra ha una struttura molto importante, che abbiamo i primati e noi, ma noi in maniera particolare, che si chiama corteccia cerebrale, che è simile alla corteccia di un albero, solo che è più sottile di una carta americana express. E ci sono in esso miliardi di neuroni, nessuno lo sa con esattezza, si spara dovunque in tutti i libri che tu puoi leggere, da 20 miliardi di neuroni, 30 miliardi di neuroni, 100 miliardi di neuroni come le stelle della nostra galassia, e nessuno, come sapete, lo sa, però questi neuroni sono molto importanti perché hanno delle formazioni che sono gli assoni e delle arborizzazioni che si chiamano dendriti, che poi si uniscono ad altri neuroni a formare la sinapsi. Questi dendriti appunto si chiamano così perché dentro in greco vuol dire albero. E questi collegamenti sinaptici sono miliardi e sono quelli che garantiscono la pronta cooperazione tra le aree corticali associative e tra le aree corticali che sono deputate a varie funzioni importanti. Quello che conta però è che queste aree sono collegate in maniera abbastanza così non troppo importante con le aree inferiori, per cui noi quando per dire veniamo colti dalla rabbia che deriva da un'azione di una struttura inferiore che si chiama appunto amigdala oppure l'insula eccetera, non riusciamo a controllare bene questa reazione attraverso la corteccia con un sistema che funziona un po' male e si chiama il meccanismo di regolazione top down, cioè dall'alto verso il basso. Nelle persone invece che praticano le tecniche della meditazione e della visualizzazione è possibile invece che queste aree, specialmente le aree orbitofrontali e il giro cingolato e tutta l'area presentale, compagnia bella, controlli bene le strutture inferiori, specialmente per controllare, deve avere un feedback negativo. Mettiamo che mi arrivano 10 insulti, questo mi mette in una condizione di una pronta risposta della flight or fight response. Invece io, se sono addestrato, invio un impulso inibitorio solo, per cui per 10 impulsi che mi arrivano ne invio uno di tipo inibitorio. E questo si chiama feedback negativo, che è naturalmente molto, scusate la contraddizione, molto positivo, che consente in certa misura di regolare il sistema. Però non abbiamo soltanto quel tipo di sistema, perché abbiamo delle altre cose importanti che poi dirò qui solamente che cos'è. Sono le aree che si trovano nel cervello di destra e nel cervello di sinistra e sono completamente diverse. Quello del cervello di sinistra è il cervello della parola, è il cervello matematico, il cervello che verbalizza, e quello di destra invece è il cervello che diciamo è influenzato dai gesti, dai sorrisi, dal declinamento dei denti, dalle urla, da un certo tipo di memoria, e naturalmente questo fa sì che laddove non ci sia un buon collegamento tra le aree di destra, il cervello cosiddetto di destra, e il cervello di sinistra, non si possa poi da adulti verbalizzare tutto il dolore che hai avuto. Resta tutto concentrato il dolore nell'emisfero destro, perché il cervello destro ricorda benissimo quello che è accaduto, ma non può capire perché è accaduto e non può verbalizzare in nessun modo quello che è accaduto. Questa è una cosa che spiegheremo molto bene se sceglierete quel tipo di insegnamento. E questo avviene solo perché esiste un fascio di fibre che si chiama corpo calloso, e che appunto non è ben sviluppato nelle persone che hanno subito violenze quando erano piccoli, ma non violenze per dire sessuali, no, violenze, parlo di violenze di ogni genere, violenze verbali, omissioni, maltrattamenti, azioni di cui non gli hanno dato da mangiare quando dovevano dargli da mangiare, cioè la madre gli ha ficcato la tettarella in bocca, gli ha messo il capezzolo in bocca anche quando piangevano perché avevano bisogno di un po' di affetto e di conforto, oppure non li hanno soccorsi quando avevano troppo caldo o troppo freddo, quando non li hanno soccorsi quando venivano allontanati dal loro gruppo di base. Tutto questo, che è un'infinità di cose, può portare il cervello di destra a essere pieno di dolore, di sofferenza, e può scatenare delle rabbie terribili, e nel contempo il contatto telefonico fra i due emisferi non avviene in maniera corretta, perché è avvenuto quello che si chiama modernamente potatura. Cioè, cosa succede quando tu urli contro un bambino, prendi a cinghiate un bambino, maltratti un bambino o una bambina naturalmente, succede che il cervello, che informazione e che emette fibre dendritiche per riuscire a collegarsi con altri neuroni e formare un corretto sistema sinaptico che sia aperto ed utile e malleabile nei confronti dell'ambiente circostante, viene bloccato totalmente da questa esperienza terribile e naturalmente non si sviluppa più. Non si sviluppa quando era piccolo, non si sviluppa quando è adulto. E i sistemi, anziché diventare malleabili ed utili, ti trovi davanti un uomo, una donna, rigidi, che non vogliono assolutamente modificare il proprio atteggiamento mentale, il proprio orizzonte mentale, il proprio prospettiva mentale, perché appunto sono fermi nel loro dolore e non lo sanno. Perciò non basta con la meditazione o visualizzazione controllare il sistema top down, bisogna anche conoscere il sistema lato destro e lato sinistro, anche perché, ed è un altro dei problemi che abbiamo, sempre risolvibile però con la nostra dottrina, è il sistema che a noi hanno fatto studiare il cervello come se fosse un puzzle. Il professore non mi chiedeva il cervello nella sua interezza, non gliene fregava nulla, nessuno aveva mai pensato che il cervello fosse una cosa così, capito, nella sua interezza. Cioè, pensavano che fosse una sorta di meccanismo che funzionasse secondo i sistemi umani, attraverso, non so, delle leve, delle ruote. Infatti, non so se ancora oggi lo sentite, ti manca qualche rotella. Perché appunto importantissimi studiosi del Medioevo pensavano che funzionasse come i sistemi umani, no? Di ruote, di leve, di coso. Addirittura ci sono strutture importantissime che portano il liquido cerebrale e vengono chiamate acquedotti, per esempio, perché noi descriviamo il cervello con l'idea che ha un muratore o un artigiano della sua opera. Ma noi studenti di medicina degli anni 60, ormai sono passati miliardi di anni, ci chiedevano: parlami dell'ippocampo. Non gliene fregava nulla di niente, che cosa questo, a parte quello che sapeva poco e nulla, ma bastava che gli descrivessi che si trovava la struttura del lobo temporale, che aveva come confini questo, qual era la loro azione, tutto bene. Per poi scoprire invece che il cervello, in questo caso diciamo la mente, è un sistema che è un flusso di energia di informazioni. Questo è essenzialmente la mente. Un flusso di energia di informazioni che è sostenuto in gran parte dal cervello, di conseguenza anche dal sangue. Ora, questo flusso di energia di informazioni ha un problema che naturalmente ha delle aree che sono di particolare interesse per certe informazioni e altre per altre informazioni, per certe funzioni e per altre funzioni. Perciò c'è deve essere una comunicazione attraverso una connettività, si dice, no? Tra questi moduli di cui il cervello è fatto. Moduli che non sono, come credevano i nostri professori, organi, perché ci può essere un modulo che è formato insieme da vari organi o da pezzi di questi organi, non so, per dire la memoria, per dire l'amigdala insieme all'ipocampo per quanto riguarda la parte della memoria esplicita, quella che possiamo verbalizzare, perché è chiaro che se io acquisisco un'informazione di memoria in una condizione di paura, amigdala appunto, o di rabbia, questa mi resta molto più iscritta nel cervello di quando l'acquisisco magari mangiando il gelato. Perciò ci sono una serie di moduli nel cervello che insieme processano determinate importanti funzioni e che devono per forza continuamente dialogare fra loro attraverso flussi informativi legati alle reti neurali che garantiscono assolutamente il buon funzionamento del cervello e quindi della mente. Il problema qual è? Che quando questo non avviene, siccome questi moduli li possiamo chiamare compartimenti naturalmente, avviene che, per dire, puoi avere un cervello compartimentale. Cosa significa? Con la nostra tecnica noi possiamo risolvere anche questo problema, ma bisogna prima vederlo, questo problema. Una ragazza conosce un ragazzo, questo ragazzo sembra iperadattato, sembra un bravo ragazzo, sembra un ragazzo per bene, e non so, all'improvviso, un giorno, aprendo il computer, inordisce, perché scopre che guarda video di sesso con animali. È pieno di queste schifezze la rete, perché appunto c'è un sacco di gente che ha avuto esperienze infantili drammatiche sotto il profilo dell'educazione violenta da parte dei genitori, che li fanno conservare un'azione estremamente violenta contro altri esseri che sono inferiori. Certo non lo fanno con un leone, il sesso con l'animale, se no il leone gli dà qualche bella lezione. Però ecco, comunque conservano una parte di loro, questo cervello compartimentale, che se tu non sai trovare la via per arrivare, può restare completamente non scoperta, e puoi fare una scoperta non solo di questo genere, ma improvvisamente, non so, di avere a che fare con una persona violentissima, per dire, solamente magari perché ti sei messa a sorridere per una battuta che ha fatto. E lì tutta l'aggressività era chiusa dentro un'area, appunto questo modulo, che però a causa della potatura, cioè del fatto che ci sono state violenze gravi da parte dei genitori o anche dei nonni o anche dei fratelli, è stato isolato. Quell'area isolata non fa nessun danno, siccome non avviene uno stress inoculation che fa completamente andare a pezzi il sistema. Cioè, se tu voglio dire, in poche parole, sei stato abbandonato da tua madre, supponiamo, quando eri piccolo, perché è nata una nuova figlia e tua madre si dedica a questa nuova figlia, che magari è più bellina di te, è più simpatica di te, sorride meglio e compagnia bene. È chiaro che se trovi tu una ragazza che si attacca a patella, non puoi minimamente, nemmeno lontanamente riesci a capire che cosa significa l'abbandono. E chi ti abbandona? È lei che ha paura di essere abbandonata, di conseguenza certamente tu non sperimenterai mai questa cosa. Ma se per caso trovi una ragazza che un giorno, per il tuo comportamento, perché noi diamo dei segnali, no? È uno che naturalmente è stato abbandonato dalla madre, dà dei segnali particolari e non li dà con la parola, perché lui non ricorda, li dà col corpo, e naturalmente l'altra persona comincia a vedere che non si tratta più di una persona sicura sulla quale fondare la propria esistenza, ma di una persona insicura. Allora comincia a prendere le misure e cerca sempre di un po' di allontanarsi, e questo comincia a scatenare la paura. E allora quello reagisce con un'ossessività tremenda, una presenza asfissiante, peggiorando la situazione, sin quando un giorno la ragazza decide di andarsene. In quel punto il cervello compartimentale fa scattare il femminicidio e la ammazza. Ma è sempre stato così quello. Siamo noi che non ci siamo accorti. Perché si poteva verificare e vedere da tante cose. Il problema è che senza il Dharma di Buddha, senza applicare le tecniche della meditazione e visualizzazione, che la prossima volta, a proposito, faremo ogni volta, costi quel che costi, può essere 5 minuti, ma faremo sempre la meditazione e poi spero anche la visualizzazione, è chiaro che mancano le cose fondamentali. Perché prima di tutto noi dobbiamo cercare poche cose, ma dobbiamo cercare con molta serietà. Il primo deve essere che dobbiamo cercare una sintonizzazione con gli altri che sono figure importanti per noi, con altri che sono figure significative emotivamente per noi, con altre persone che sono figure che in qualche modo hanno relazioni con noi. Certo, un bodhisattva o un grande maestro se ne infischia di questa cosa perché lo fa con tutti. Noi altri non lo possiamo fare con tutti e lo facciamo con persone selezionate. Ma questa sintonizzazione non è possibile senza che tu abbia raggiunto una sintonizzazione con te stesso. Per cui bisogna creare superiori, quelle di cui parlavo prima, corteccia, sia in sintonizzazione con le aree inferiori. Cioè, l'essere umano che in te deve essere in sintonia, perché è riuscito a elaborare la propria storia umana, la propria storia personale, la propria storia, culturale, in sintonia con quella bestia e quell'animale che è riuscito a trasformare dentro di lui. Cioè, prima riconosce di avere una parte bestiale, una parte animalesca, e poi di che rielabora tutto questo suo potenziale ed entra in sintonizzazione, e in quel momento la mente non è più la mente animale di basso livello energetico, la mente cerebrale, la mente corticale di alto livello energetico, ma riesce a fare una sintesi, si sintonizza con se stesso. Ma non basta che si sintonizzi solamente, perché bisogna che lo faccia con due cose, con equilibrio, perché naturalmente molte volte una parte dell'animale che è noi deve anche venire fuori, ci sono situazioni in cui non è tutto da respingere questa parte animalesca che abbiamo dentro di noi. Solo in determinate situazioni è molto molto selezionata, e poi deve venire con coerenza Perciò ci deve essere sintonizzazione, ci deve essere equilibrio e ci deve essere coerenza. Però tutto questo ancora non è bastevole, perché attraverso le tecniche della meditazione e della visualizzazione dobbiamo cercare di mettere in accordo il lato destro del cervello con il lato sinistro, quello appunto che è la potatura precoce operata dai nostri genitori, dai nostri nonni, dalle esperienze pessime che abbiamo fatto sulla strada, gli amici della scuola elementare o i nemici della scuola elementare hanno provocato. Bisogna che abbiamo una esperienza integrativa in cui integriamo le aree di destra con le aree di sinistra, cioè riusciamo piano piano a verbalizzare tutto il dolore, la sofferenza, l'angoscia e tutto quello che ha contraddistinto la nostra storia umana. Noi non siamo esseri umani, perciò siamo figli di coloro che ci hanno amato, di coloro che non ci hanno amato, e in tutto siamo opera loro, nel bene e nel male. Però il fatto di riconoscere la propria esperienza infantile, di riuscire a avere contatti con la propria storia umana, ci permette di recuperare dentro noi stessi le cose che abbiamo perduto o magari riuscire a sanare quei buchi che i genitori incompetenti, impreparati o solamente ignoranti e di bassa condizione economica, non per colpa loro, hanno comunque fatto. Non bisogna avercela con i nostri genitori, non bisogna, diciamo, mettersi a odiare i nostri genitori o avere rancore verso i nostri genitori. Bisogna che noi consideriamo quella un'esperienza storica, loro sono figli del loro tempo, voglio dire. Noi certo, non è difficile perdonare dei genitori che ti hanno fatto molto del male, ma io dico, se non ci riesci adesso, beh, fallo dopo. Perciò magari perdonali, ma non subito. Però non perdonarli non serve a nulla, tanto quell'esperienza che è stata, nessuno te la può cancellare. Invece c'è una cosa che possiamo fare, partire da questo, dimostrare che noi siamo più bravi, e la meditazione e la visualizzazione ce ne può dare fornisce il metodo. E come dimostriamo di essere più bravi? Diventando genitori di noi stessi. Noi dobbiamo dimostrare che come genitori siamo più bravi. Se non è troppo comodo giudicare i nostri genitori e poi al lato pratico non valiamo nulla noi come genitori, prima dimostriamolo con noi stessi e dimostriamolo anche con i nostri figli, perché ha figli. Ma il problema è che molti vorrebbero farlo, ma poi si propongono di farlo e poi ripetono gli stessi errori che i genitori hanno fatto con loro. I genitori sono stati violenti e loro sono violenti in certe occasioni, perché naturalmente dipende da quello che è stato, dai limiti, dalle regole che sono state imposte, da quello che insomma è successo. Noi dobbiamo superare questa cosa attraverso la forza della nostra mente, guidata però dalla meditazione, dall'illuminazione, per portare il nostro cervello a quello stato di sintonia, di equilibrio, di coerenza, di integrazione, che solo si può far uscire da questo inferno, di questo inferno. In quel caso, se riusciamo a fare questa operazione, quando oggi ci distanziamo, domani invece ci avvicineremo, quando oggi soffriamo della solitudine, troveremo le armi per combatterla o per accettarla per quello che è. Quando oggi la morte ci spaventa, un domani la considereremo la fine di un viaggio obbligato, però che non è importante per la morte ma per il viaggio che abbiamo fatto, e poi tutto questo darà anche un senso compiuto alla nostra vita, nel senso che la nostra vita è un viaggio che dobbiamo fare nell'ottica di essere disponibili, verso gli altri, accettare le differenze che esistono fra noi e naturalmente combattere, mettiamo certe idee, ma non le persone che queste idee le portano. Cioè noi dobbiamo essere anche molto, molto decisi contro certe idee, se queste idee le riteniamo lesive degli interessi degli esseri umani, ma non dobbiamo avercela con la persona, perché diciamo, concludo proprio nel dire una frase che si dice sempre in America: chi può guardare dentro le sue scarpe? Le sue scarpe. Vi faccio un esempio terribile. Forse diciamo insieme a Francisco Franco Bamonde, a Pol Pot, a Stalin, uno dei peggiori bestie che l'umanità abbia mai avuto, Hitler, ma anche Francisco Franco Bamonde non scherzava. Eppure, se voi leggete la storia umana di questa persona, voi vi rendete conto perché era così, perché era così. Non so quanti di noi, avendo un padre che ti picchiava mattina, sera e notte, che era sempre ubriaco, che ti poneva regole terribili, che ti considerava anche meno di zero, con una madre di quel tipo, non so quanti di noi non sarebbero diventati un piccolo di Hitler. Perciò ovviamente non sto a giudicare, certo una persona male metafisico in qualche modo, ha fatto cose terribili, però voglio dire, quando noi guardiamo un essere umano, non guardiamo mai che cosa c'è nelle sue scarpe, fin dei conti qual è stata la sua storia umana. Poi possiamo sempre giudicare, ma prima dobbiamo giudicare noi stessi e come secondo passo dobbiamo vedere quella persona che storia ha avuto. Essere nato in una famiglia in cui i genitori ti hanno voluto bene, ti hanno aiutato in ogni cosa, ti hanno fatto studiare, hai avuto maestri che ti hanno insegnato fare coping, cioè fronteggiare le avversità della vita, è troppo comodo. Bisogna dire la stessa cosa essendo nati in una situazione molto, molto più amara e diversa. Dobbiamo, insomma, in qualche modo, anche se è molto difficile farlo, ripeto, applicare sempre la caruna, cioè la compassione, che è la cosa fondamentale dentro di noi. Non ci riusciremo sempre, è difficilissimo farlo. Però, diciamo, questa cosa dà un senso comunque alla nostra fragile e breve vita.
C'è spazio per una domanda?
Sì. A voce alta, però, perché sì. Ho messo il colirio e fra poco non riuscirò più a sentire manco la voce di Dio.
Il passaggio dove parla della relazione tra cultura e genetica. La cultura può modificare la genetica? E se sì, come?
Che la cultura modifica la genetica è davanti ai nostri occhi. Saremo tutti scimmie. I nostri antenati erano scimmie. Tra me e uno scimpanzé, non so se si veda, comunque, c'è il 98,98% di carattere genetico uguale. C'è più differenza tra me e una finlandese che tra me e uno scimpanzé. È incredibile, è incredibile. Chiaro che abbiamo lo stesso carattere genetico, per quello vale l'epigenomica e l'epigenetica, scusate, e vale molto la nutrigenomica, se noi vogliamo in questa breve e fragile vita cambiare anche le cose, perché certi cibi aiutano l'epigenetica. Cioè non si può pensare di diventare una certa cosa se si mangiano sempre certi cibi, perché noi siamo ciò che mangiamo, ciò che pensiamo, ciò che sogniamo. Perciò lì bisogna proprio, siamo quello, la cosa fondamentale è questa. Cioè la cultura è fondamentale perché ha permesso di modificare le cose. Guarda, ti faccio un esempio di quello che è la cultura. La cultura non vuol dire solo che io so l'anno della battaglia di delle isole Egadi, va bene, avanti. La conoscete la battaglia delle isole Egadi?
No.
Vabbè, non ha importanza. Prima guerra punica, 241 avanti Cristo. Battaglia combattuta dalle navi romane contro i cartaginesi, quale per la prima volta fu applicato il rostro.
Il
rosso, una bella chiglia di bronzo che rompeva in due le navi nemiche. Comunque non ha importanza questo. La cultura non è quella. Quella, anche, quella è l'illusionismo, voglio dire. No, la cultura è proprio quella che trasforma il nostro sistema attraverso le informazioni che acquisisce.
Ma come si fissa geneticamente l'informazione? Come passa dalla
l'informazione
alla materia?
L'informazione si fissa attraverso appunto degli stadi più precisi che sono stati molto ben studiati, perché l'informazione viene acquisita all'ippocampo, lo vedremo, l'ippocampo è una struttura molto complessa e secondo alcuni addirittura apparterebbe proprio al cervello alto. Giulio Cesare Aranzi, un famoso anatomico che lo descrisse, lo chiamò ippocampo perché in greco vuol dire mostro marino, anche se noi traduciamo erroneamente cavalluccio marino. Questo ippocampo sembra quello che chiamiamo noi cavalluccio marino, ma di fatto l'ippocampo vuol dire mostro marino, no? Ecco, comunque l'ippocampo ha delle precise sequenze di informazioni, no? Ha una serie di dati, perché c'è appunto un momento in cui c'è l'acquisizione dei file di memoria, poi c'è la conservazione, il richiamo dei file di memoria. È una cosa molto complessa perché avviene con i moduli associativi, non come si credeva prima. Ma ognuna di queste informazioni che arriva a sua volta modifica il sistema genetico, perché il sistema genetico è un sistema, come posso dire, che è fatto da, non so, questa mano, mettiamo, è un gene. E diciamo questo dito resta così. Ora, una certa informazione potrebbe portare all'emergenza di questa parte, che così ha la sua espressione, si dice, espressione genica. In poche parole voglio dire, se io e mio fratello, va bene, abbiamo antenati che erano diabetici, ed io faccio una dieta ferrea, è corretta sotto il profilo dell'acquisizione di zuccheri liberi, è molto probabile che io non avrò mai il diabete perché l'espressione del mio gene non verrà fuori. Mentre invece mio fratello, per dire, che si mangia due tiramisù al giorno, ecco, lui invece avrà questa espressione genica con diminuzione della produzione di insulina, del cromo, di quello che voi volete, non è importanza questo. Ma conta moltissimo, è quello che si studia di più oggi e su cui la meditazione ha dimostrato una grande cosa. Non è facile modificare questo sistema perché, come tutti i sistemi, è un sistema polimorfo ed è un sistema naturalmente polimodale, parole difficili greche, ma che significa essenzialmente che se io bacio una ragazza, va bene, le do uno stimolo, ma se bacio la ragazza e gli accarezzo anche la guancia, gli do non due stimoli, ma gli do quattro stimoli, perché praticamente i due stimoli assieme provocano un'azione doppia. Accontentatevi dell'esempio, poi non ne conta, l'avete capito perfettamente. Però nel senso che voglio dire, un solo stimolo valeva uno e l'altro stimolo uno, ma insieme uno più uno non fanno due, ma fanno quattro. Così, ad esempio, per tante cose, il fatto che io, ad esempio, voglia fare atletica, ma sono uno che si allena solamente, ottengo uno, ma se uno che si allena e mangia determinati cibi, non è quello che l'attività poi che mi porta ad essere un bravo atleta viene moltiplicata. Se addirittura poi per terzo imparo una corretta respirazione, questo moltiplica a fattori sempre scalari, perciò non 1 più 1 più 1, 3, ma 3 alla terza, capito? Siamo proprio in un sistema, tutto il sistema è fatto in maniera matematica, però per indurre questo si può fare attraverso la meditazione, ma non bisogna mai dimenticare che questo sistema, come funziona in un senso, funziona anche in senso opposto. Come funziona in senso eccitatorio, funziona anche in senso inibitorio. Se sono un atleta, supponiamo, e mi bevo 3 birre al giorno, sono uno che va a interferire col citocromo C, che è la sostanza fondamentale delle cellule, la struttura delle cellule, che si occupa della respirazione interna. Perciò posso anche fare respirare alla grande, poi dentro la cellula non respira perché l'alcol inibisce il citocromo C. Perciò in quel caso io ottengo invece una negatività del sistema. La genetica, l'epigenetica si muove in maniera molto complicata, non è così semplice. Però ci sono studi inequivocabili che dimostrano che noi possiamo veramente cambiare il nostro destino e la nostra natura, però poi abbiamo una cosa che non riusciamo a controllare, che ci pensa il presidente Trump, o ci penseranno anche altri governi sovranisti di questo tipo, cioè di attivare centrali a carbone, fare petrolio, di usare energia, capito? Oggi ad esempio, per esempio, concludo veramente, che ore sono per favore? Oggi ad esempio è successa una cosa importantissima. E invece hanno parlato di questa specie di governo che abbiamo, di queste minacce che si fanno fra loro, insomma, tutte queste erano notizie. C'è una notizia incredibile che nessuno ha dato, chissà come mai. Oggi, in un land tedesco, è stato messo per strada, ferrata, il primo treno a idrogeno, che non inquina manco nulla. Pensate che la Fiat, la BMW, la Mercedes hanno sempre questa tecnologia e non la mettono fuori. Ma voi sapete per quale motivo? Secondo voi perché, avendo l'idrogeno, che è un'energia pulita totalmente, usano il petrolio?
Perché ci guadagnano di più. Perché ci guadagnano di più.
No. E chi guadagna?
Multinazionali,
società, la grande finanza.
Voi pensate che loro calcolano solo questo? Ormai, voi sapete che siamo tutti poveri, no? Solo c'è una fascia di ricchi che ha in mano tutte le risorse in questo mondo. Questa fascia di ricchi è fatta appunto da queste persone. E queste persone sono quelle che vanno a Parigi, a New York, a Londra, con larga capacità di spendita. Perciò tutto il mercato del lusso, sul quale fondano la loro terribile azione, crollerebbe se crolla il prezzo del petrolio. Cioè non ci sarebbe più negozi di lusso, alberghi di lusso, ristoranti di lusso e compagnia bella. E per quello ci stanno portando all'estinzione. Pensate, è veramente... Vorrei dire tante cose, ma pensate una cosa fondamentale. Se oggi, tutti decidessimo di rinunciare all'energia del petrolio, no? L'energia fossile, si dice, non c'è solo il petrolio, c'è il gas, ci sono tante altre cose. Noi avremo su questa terra ancora oggi clima stabile di tipo primaverile autunnale e più i ghiacci a nord per 40.000 anni. Voi pensate che continuando a questo ritmo di queste menti malate, menti compartimentali che pensano solo al proprio interesse, Lui vedremo, io non vedrò nulla perché sarò morto naturalmente, però i miei nipoti lo vedranno sicuramente, alcuni dei vostri figli lo vedranno, perché nel 2050, che se ci pensate 32 anni, perciò molti dei vostri figli lo potranno vedere, anzi quasi tutti i vostri figli, voglio dire, lo sapete dove arriverà il mare che adesso vedete al Poetto? Conoscete la via Curie voi? La via Curie. La via Curie è la via che scende tra il binario verso lo stadio Ancicola. Arriverà a metà dello stadio Ancicola, metà della quella via. Perché il livello dei mari salirà sino a quel punto. Perché il fatto che avere quel grassone di Trump, voglio dire, la matematica non la conosce. Quando si parla di un metro cubo d'acqua. Un metro cubo d'acqua non è una grande cosa, no? Ma un metro cubo di ghiaccio non è uguale a un metro cubo d'acqua, capito? Un metro cubo di acqua, quindi un metro per un metro per un metro, oppure un metro cubo di ghiaccio, dà origine a milioni di litri d'acqua, capito voglio dire? Perciò quando si stanno sciogliendo tutti i ghiacciai, noi avremo una cosa incredibile. Se volete venire vi porto un giorno a Bonifacio e vi faccio vedere una cosa che non nota nessuno, sulle falesi di Bonifacio c'è ancora il segno, a livello della dopo la glaciazione di Minderwurm, dove arrivò il livello delle cose. Non esisterebbe più quel paese. Perciò, voglio dire, solo la nostra mente ci può salvare. Cosa avete deciso?
Ma prima.
Dopo le sapere stasera? Entro stasera?
Così facciamo la prima lezione. Ti dico quello cervello, mente.
No, il primo.
Sì, alla fine insomma.
Okay. Allora cominceremo a fare questo. Perché quello permette di capire attraverso il cervello, attraverso la conoscenza del cervello, permette di capire anche il funzionamento della mente. Perché nel sistema ordinario, convenzionale, cervello e mente, sia chiaro che sono la stessa cosa, solo a livello non ordinario, chiamiamolo così, a livello di darmacaria, a livello quantico, mente e cervello non sono la stessa cosa, ma a livello ordinario, dire mente e cervello è la stessa cosa. E questa è la grande cosa che bisogna capire, se no non riusciamo a... facciamo tanti discorsi e poi lato pratico, non capiamo come funziona il cervello. Il cervello non è che funziona male, ma quando lo educhi male, il nostro cervello ovviamente funziona secondo l'educazione che ha ricevuto. Quindi quest'ultima informazione basta, ma per farvi capire quanto è importante abbracciare i bambini piccoli o tenerli in braccio, o rassicurarli eccetera. Una delle più pericolose tv in questo un'Italia, anche pericolose per gli altri, vuol dire, perché dovevano difendere il loro territorio, se stessi, gli Apache, con un termine di tipo dispregiativo dato dai francesi, perché nel francese antico apache vuol dire un malavitoso. Sapete come si insomma erano pochi, le tribù vicine erano molti, come educavano i figli? Non toccarli, bastava non toccare mai i figli che diventavano di un'aggressività spaventosa. All'interno della tribù la legge è imposta col sangue. Tu scatena la tua rabbia fuori, perché se lo fai qui paghi con la morte. Ma se invece lo fai fuori, Nemici c'è un grande errore. Ecco, basta non toccare i bambini. Pensate quanto siamo fragili. Tutto quello che abbiamo di, possiamo fare di amore, di compassione, di affetto, di presenza, tutto quello si tradurrà in persone stabili mentalmente, in persone affettuose, in persone disponibili verso gli altri, in persone compassionevoli, eccetera. Pensate quanto possiamo ancora essere utili agli altre persone. Molti errori sono stati fatti, molte cose non sono state fatte giustamente, però quello che si può rivelare è ancora tanto. Va bene? Diciamo che vedete lei anche così. Scherzando, naturalmente, volevo solo fare una battuta scherzosa. Se tutti i bambini, se tutti i bambini, no, volevo dire lei anche in senso proprio amorevole, ma se tutti i bambini fossero educati come la nipotina di Lena, ecco che allora il mondo non so cambiare. Ma come Lena sa, per far questo non basta solo proporsi.